Sono le 9:30 nel mio orologio, non so se ero messo a posto dopo il cambiamento. 9:30, perfetto. Allora, prima di tutto i saluti, buona domenica a voi presenti, anche a tutti gli amici che ci seguono da diverse parti dell'Italia. Siamo veramente commossi da questa risposta entusiasta da gente che ci segue dal Piemonte, dal Trentino, dal Veneto, dalla Sardegna, dalla Sicilia, un po' da tutte le regioni d'Italia. In Sicilia in particolare c'è un gruppo di 15 giovani che si sono messi d'accordo per seguire la diretta proprio insieme e poter anche commentare questi argomenti sul libro dell'Apocalisse. Ecco, in relazione al fatto che possiamo mandare in diretta gli incontri, vi do la notizia che da domani, lunedì, verrà inaugurato la nuova veste del nostro sito, per cui visitando studibiblici.it vedrete la nuova impostazione che abbiamo dato a questo strumento validissimo di comunicazione. Ringraziamo anche Simone, questo ingegnere informatico che ha avuto delle idee, delle proposte eccezionali, è lui che ha fatto il lavoro, e questo renderà ancora molto più efficiente appunto la comunicazione e la divulgazione del lavoro che si fa qui a Montefano, quindi sia per il materiale che verrà sempre tenuto aggiornato sul sito, sia anche sul modo di consultare. Il sito avrà un motore di ricerca, per cui uno mettendo una parola, sapete come funziona la cosa, Pastore, ti viene fuori tutti i documenti che in questi anni sono stati fatti e che si sono messi nel sito dove si parla del Pastore, quindi facilita ancora di più la ricerca per chi si deve preparare o deve approfondire o studiare temi del Vangelo. E oltre altre facilitazioni che il sito presenta sul modo di vedere gli incontri, dove si terranno, le fotografie, insomma, siamo felicissimi, credo che queste sono delle benedizioni continue che arrivano su questo luogo, sulla comunità del centro, su tutti noi, qua presenti, che ci seguono, veramente siamo molto contenti, quindi da domani il sito sarà inaugurato con la nuova veste, anche per dirvi come è una realtà per noi importante, per le visite che continuamente aumentano. Ieri sera si è toccato un picco di 950 visite al centro, quindi da tutto il mondo, quindi è bellissimo sapere che da un punto così piccolo dell'Italia come Montefano si possa diffondere un messaggio così bello come è il messaggio del Vangelo a tutto il mondo. Ecco, per il programma di oggi cambieremo brevemente i tempi per dare poi spazio all'Eucaristia alle 11:30, per cui ora iniziamo subito fino alle 10:15, ci sarà poi una breve pausa di 15 minuti per pigliarsi un caffè, e alle 10:30 riprenderemo di nuovo fino alle 11, e poi 15 minuti di domande dalle 11 alle 11:15, e poi prepariamo per l'Eucaristia in chiesa, che è conclusiva di questi 3 giorni. Vi ricordo che anche domenica prossima si terrà l'incontro della prima domenica, questo è stato annunciato, e per oggi anche chi si vuole fermare a mangiare al pranzo basta che prenota con l'Analu per sapere quanti sono. Ecco, allora, noi oggi, nella mattinata che ci resta di questi 3 giorni sull'Apocalisse, io vi voglio così proporre di fermarci su una delle pagine più belle del libro e anche forse una delle più conosciute. Avete avuto il foglio con il testo, il capitolo 12, la famosa immagine della donna vestita di sole. È un'immagine, anche senza conoscere l'Apocalisse e senza sapere di teologia o di simbolismi, è un'immagine molto attraente. Pensare a una donna che è vestita di sole, uno dice, caspita, quale sarà stato lo stilista che avrà fatto un abito del genere. Ecco, noi entriamo, quando si prende il capitolo 12 dell'Apocalisse, entriamo nello zenith dell'opera, proprio al centro massimo. Ecco, spegnete i telefonini, mi diceva anche Renato. Entriamo nello zenith dell'opera, quindi nel punto centrale. E quando si parlava della caratteristica del linguaggio, dello stile apocalittico del libro dell'Apocalisse, di raggruppare gli elementi in gruppi di 7, le 7 lettere, i 7 sigilli, 7 trombe, le 7 coppe, è interessante che l'autore a un certo momento rompe quel ritmo. Lo vedete se riprendiamo lo schema, la struttura letteraria dell'opera. quando si arriva alle sette trombe, il ritmo si ferma e si apre un'altra sezione chiamata dei tre segni. Tre segni perché l'autore parla così, un grande segno per due volte, per il drago non si dice un grande segno, ma un grande segno fu visto o apparve in cielo. La caratteristica di questi tre segni è che vengono collocati nell'ambito del divino, nel cielo. E si rompe il ritmo dei sette nari, dei gruppi di sette, che poi verrà ripreso con le sette coppe, che è uno di questi tre segni. Quindi un po' complesso come scrive l'autore, però è importante sapere che questa maniera, a volte sembrare alambicata, contorta, serve per non cadere nella trappola di leggere il libro in maniera letterale, cioè di dire qui adesso accadrà questo, dopo accadrà questo. No, siamo sempre sulle variazioni, possiamo dire che i sette nari sono variazioni su un unico tema, come nella musica, e l'unico tema è quello della vittoria del Cristo, la forza dirompente della vita del Cristo che ha portato la vittoria dell'umano, che ha portato veramente all'uomo, con la U maiuscola, a realizzare il disegno di vita del Padre. Ecco, si diceva che i segni di cui parla l'autore si trovano in cielo, o si manifestano nel cielo. Questo è un aspetto importante, nel foglio che vi ho dato, vi ho ripresentato il capitolo 12, in maniera un po' schematica, mettendo in evidenza questi elementi, il cielo, la terra, il deserto e il mare. Ecco, il cielo viene nominato sette volte nel capitolo 12, quindi già interessante questo giocare con il 7, che è il numero dell'agire di Dio, quindi è l'aspetto più importante del capitolo 12, con il quale si apre il primo segno, fu visto in cielo. Ma non si parla, quando si accenna al cielo, di uno spazio o di un luogo fisico. Cerchiamo di non leggere sempre in maniera letterale questi termini, ma il cielo significa l'ambito del divino, questo fa parte per tutte le culture, no? Quando noi dividiamo un po' il nostro essere creature, diciamo che la terra sta di sotto, il cielo sta di sopra, e il cielo è sempre l'ambito di qualcosa di più importante di quello che si trova sotto, che è la terra. Questo fa parte di questa mentalità di dividere in due livelli, la realtà umana è caratteristica anche della stessa mente dell'uomo, della stessa esperienza dell'uomo. Allora, il cielo significa l'ambito di Dio, l'ambito del divino, dal quale bisogna collocarsi, o sul quale bisogna collocarsi, per capire adesso questi segni. Cioè, non si sta parlando di un luogo, ripeto, ma si sta dicendo, l'autore ci dice, in che modo la comunità deve leggere le cose che adesso io vi racconto. Non li leggiamo da una prospettiva già conosciuta, che ci può essere più familiare, la nostra, ma dalla prospettiva divina. È il discorso che già fin dall'inizio dell'Apocalisse era stato presentato, quando l'autore invita se stesso, ma anche tutti noi, a cambiare prospettiva, quando dobbiamo leggere il libro. Cioè, non possiamo leggere la storia, il libro dell'Apocalisse parla della nostra storia, con le visuali che ci hanno sempre insegnato, no? Il modo normale di guardare la storia è che il forte vince e il debole crepa. Questo non va secondo l'autore dell'Apocalisse. E allora nel capitolo 12, quando arriviamo al culmine dell'opera, questo messaggio viene ulteriormente ribadito. Quindi essere in cielo significa, noi guardiamo adesso questa descrizione che si presenta con lo sguardo divino, con l'ottica divina. E l'ottica divina non corrisponde, in questo senso, con l'ottica terrena, cioè l'ottica di che il grande, il potente, il forte ad andare avanti, nel che il debole, l'ultimo, l'inerme deve sempre subire e sottostare ai desideri o ai disegni del forte. Questo è importante. Quando si dice anche di un segno, il segno non significa un portento o uno spettacolo straordinario da ammirare, ma il segno, sempre come viene usato nella tradizione biblica, è una realtà, qualcosa che riguarda, un messaggio che riguarda la realtà umana, le nostre situazioni, che ha bisogno di una interpretazione particolare, deve essere decifrato. A un primo sguardo non riusciamo a capire bene esattamente di che cosa si stia parlando, e bisogna avere un po' questa pazienza di entrare nel messaggio del capitolo per comprendere che cosa l'autore ci sta dicendo. Quindi non ci parla di qualcosa di concettuale, e questo, ma attraverso immagini noi dobbiamo interpretare di che cosa l'autore sta parlando. Si diceva anche come è importante conoscere il linguaggio quando noi affrontiamo questi testi. Capitolo 12, uno dei termini ricorrenti, oltre che quello del cielo, è anche il verbo gettare. Gettare nel senso di spostare violentamente una cosa da una parte a un'altra. Con questo verbo gettare, per 8 volte viene ripetuto, in particolare nei confronti del drago, come vedremo. Allora, vuol dire che tutto il capitolo 12 si sta parlando già di un modo di vedere la realtà che cambia. Le cose sono state gettate, cioè sono state rovesciate. Cioè non ci dobbiamo adagiare a visioni già conosciute o insegnamenti che già ci sono familiari, ma è un po' un rovesciamento di cose. Questo è anche importante per comprendere che cosa l'autore ci vuole dire. Ecco, il segno allora non è qualcosa di spettacolare, ma è soltanto una maniera di scrivere che ha bisogno di una interpretazione particolare. È quello che nei Vangeli troviamo quando Gesù si lamenta dei suoi contemporanei dicendo: ma questa generazione è una generazione perversa e adultera, perché cerca un segno. E in questo caso si poteva parlare di un prodigio, qualcosa di portentoso, ma non gli sarà dato alcun segno se non quello di Giona, e Gesù sta alludendo ovviamente alla sua morte e alla sua risurrezione. Allora, sono tutte immagini o espressioni o insegnamenti che hanno bisogno di una spiegazione e anche di una interpretazione particolare. Allora leggiamo, vediamo il testo che ci è stato dato. Poi un grande segno, ecco, grande nel senso di imponente, apparve nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Questo è il primo segno. Il primo segno riguarda un personaggio al femminile. Un personaggio che si presenta con degli attributi particolari, e gli attributi hanno a che fare un po' con il cosmo, quelli che sono elementi tipici del cosmo come il sole e la luna e le stelle. Ecco, qui l'autore ha fatto anche una rivisitazione di tanti testi dell'Antico Testamento e soprattutto ha cercato di ridare a questi elementi, elementi del cosmo, il loro giusto valore. Perché già nell'Antico Testamento parlare del sole, parlare della luna, parlare delle stelle, era una maniera anche di presentare quelli che erano gli idoli, le divinità, alle quali il popolo poteva così dare l'adesione, una maniera anche di farsi attrarre da altri, possiamo dire, modelli o da altre proposte che non erano quelle di Dio. Non stiamo parlando del paganesimo, nel senso del politeismo, cose del genere. Vuol dire che il popolo di Israele, non sempre si è fidato di quello che Dio offriva e ha cercato magari altre proposte, e altre proposte molto, possiamo dire, invitanti o allettanti, come può essere qualcosa che riguarda gli astri, cioè qualcosa che ti può offrire anche delle aspettative molto, molto attraenti, no? Molto, molto appaganti. Ovviamente il sole, la luna e le stelle si associano anche al potere. I potenti vogliono essere identificati nell'antichità con questi astri, essere come il sole o essere come le stelle vuol dire essere in una posizione di superiorità nei confronti degli altri. Allora, l'autore sta dicendo che questi attributi non hanno più quella ascendenza di far parte di un potere che domina o che attira l'uomo per distrarlo o per non continua a dare la sua adesione a Dio, ma che sono tutti attributi che, appartenendo a Dio stesso, adesso vengono dati a questo personaggio femminile. Quindi l'essere vestiti del sole è un'espressione che non si trova in tutto l'Antico Testamento, però nell'Antico Testamento troviamo espressioni frequenti in cui Dio riveste il popolo con dei manti, dei mantelli o delle vesti particolari, il mantello della giustizia, il mantello della pace, il mantello anche della regalità. Tutto quello per dire in che modo Dio si sente sempre innamorato del suo popolo, come una sposa che viene vestita in maniera così bella per entrare in comunione con il suo sposo. Allora, la veste di sole significa tutto l'amore che Dio ha versato su questo personaggio, che noi possiamo già dire che non è altro che il popolo, la comunità. Cioè, una comunità che riceve in pienezza tutto l'amore del Padre, e lo riceve come una veste che le identifica davanti agli altri. Il sole significa calore, il sole significa vita, il sole significa anche potenza. Ora, tutto questo viene così donato, viene anche offerto alla comunità, al popolo. Si dice anche che la donna porta la luna sotto le stelle, questo è un elemento importante perché la luna era il principale pianeta per guidare la vita di quei popoli. Tutto era in funzione del ciclo lunare. Il ciclo lunare serviva per fissare il calendario, le feste, e le feste si calcolavano in base alle fasi lunari, così succede oggi ancora, la nostra Pasqua è la prima luna piena di primavera. Lo stesso succede nel mondo ebraico, così, o serviva anche per la semina, il raccolto, quindi era l'astro che regolava i tempi e regolava tutti i movimenti del popolo. La comunità non è più regolato da nessuno, ma la comunità controlla anche questi, possiamo dire, elementi. Cioè, l'autore si sta dicendo che l'essere rivestita dall'amore di Dio ti rende talmente forte, talmente libera, da non avere nessun altro al di sopra di te che possa condizionare la tua vita. Perché noi non siamo più costretti a osservare tempi, regole, cicli, scadenze, no? Come succede un po' in tutte le culture. Guai se tu sgarri di un giorno per preparare quella festa lì, può succedere il pandemonio. E c'è gente che vive anche schiava di questo senso del tempo o delle cose che riguardano il tempo con le sue scadenze, no? Per farla breve, questa storia della luna sotto i piedi vuol dire il controllo che ha la donna, la comunità, su quanto possa condizionare la sua vita, elementi che possano condizionare la sua vita. Noi sappiamo che vivendo nel cosmo, vivendo in un ambiente anche così anche ricco e complesso, in tanti modi possiamo essere condizionati. Tante volte quando uno si alza male si dice, ma oggi c'è la luna storta, dire che oggi la luna ti ha fatto un brutto scherzo. Ma noi sappiamo che funziona così, tante volte gli elementi del cosmo possono influire sul nostro stato animico, una giornata di pioggia incessante, a uno gli viene la depressione totale, non so, viene il sole, stiamo un po', però, ecco, queste cose che hanno un'incidenza normale non condizionano la vita della persona, questo sia chiaro. Cioè, ti possono lasciare delle sensazioni, però sono cose che creano un problema vero. Ma dicevo, come tanta gente vive anche angosciata con l'idea del tempo, no? E le sue scadenze, per quello che riguarda tutta una serie di influssi che uno possa ricevere, basta, adesso io la butto così, magari qualcuno si sente un pochino urtato, ma basta pensare alla gente che non può uscire di casa al mattino senza prima leggere il suo oroscopo. E io devo dire oggi che cosa succederà a quelli nati sotto il segno del Sagittario. In carità uno se lo potrà, però può condizionare un oroscopo la nostra vita, certamente. A me nessuno mi può condizionare che cosa farò oggi, se io non voglio farlo o se io voglio farlo, questo sia chiaro. Allora, avere la luna sotto i piedi significa che la comunità è signora proprio, o è padrona della sua vita, e nessuno ti può condizionare, nel senso di renderti la tua vita incapace di operare quello per cui la tua vita vale. E che cosa vale della vita di questa donna? La sua capacità di generare altra vita, una donna che è incinta e che sta partorendo e che subisce anche i dolori del parto come ogni nascita comporta. Quindi è questo essere padrona o signora della realtà che ti circonda come risposta di tutto l'amore che Dio ha versato su di te, questo significa essere già vincenti, entrare già in una dimensione di vittoria. E questa è la corona che la donna ha sul capo. Una corona di 12 stelle, il 12, che è la cifra del popolo, significa appunto questa comunità che è così avvolta dall'amore di Dio, che la rende completamente così libera nel modo di orientare e di dirigere la propria vita, questa comunità può generare altra vita e questa comunità è già vincente. Ha raggiunto già il suo traguardo, possiamo dire. Quindi l'autore parte con la prima immagine, il primo segno, presentando il traguardo raggiunto. La comunità dei credenti, il popolo che si affida e che accoglie il disegno del Padre, è una comunità di persone che vivono già in pienezza quello che è il proprio destino, il proprio lavoro, cioè essere vincenti, nel senso che possiamo usufruire e sperimentare in pienezza l'amore del Padre e che questo amore ci rende pienamente liberi. E nessuno può condizionare la nostra vita, se non vogliamo. Questo deve essere chiaro. Cioè, non siamo succubi da nessuno. Cioè, viene saltata la libertà della persona attraverso questa immagine di una luna sotto i piedi e di una corona con un segno di vita. Ecco, la donna deve partorire. Il parto e i dolori del parto, il travaglio del parto, in tutto l'Antico Testamento è una metafora per parlare dell'arrivo dell'era messianica. Ovviamente l'arrivo di qualcosa di nuovo comportava anche un passaggio che poteva essere faticoso, come succede nella nascita di un bambino. La donna prima che arriva, e questo dice Giovanni nel capitolo 12, no? Dice quando Gesù sta parlando della sua passione, vedendo la faccia dei discepoli, dice ma anche quando la donna sta per partorire li prendono certe così, no? Perché sa che il momento è difficile, ma dopo, una volta che il parto è avvenuto, nessuno ci pensa più ai dolori del travaglio, ma alla gioia di quello che è nato, che è proprio il dono della risurrezione. Quindi la donna si trova in questa situazione proprio vitale e dinamica di generare la vita, una situazione che spesso è minacciata, che spesso manifesta la vulnerabilità, perché una donna che sta per partorire è vulnerabile, no? La vita in quel momento lì, anche per la donna stessa, si mette un po' a rischio, però ecco, la fiducia che comunque con la nascita di quel bambino, la gioia di vedere questa vita nuova, fa dimenticare quelli che sono stati i travagli, i dolori. Allora, sono tutte immagini, vedete, dalla prima che riguarda il sole, a quell'altra della luna, delle stelle, o del parto, che invitano alla fiducia. È un inno alla fiducia questo capitolo 12 di Apocalisse. Cioè, sentirsi così amati da Dio. Dal momento che ognuno di noi siamo proprio oggetto di un amore da rivestirci completamente, da quello che rende potente questo amore, no? Che è la vita che viene da Dio. Questo veramente permette di guardare la realtà e la storia con occhi diversi, e questo è anche il significato di essere in cielo. Cioè, noi così capiamo la realtà, no? Da questo punto di vista. Dicevo che l'autore ha usato tantissimi simboli, tantissimi testi dell'Antico Testamento per elaborare questo simbolo della donna vestita di sole. C'è uno in particolare nel libro della Genesi, in cui Giuseppe, figlio di Giacobbe, racconta i suoi sogni, i fratelli, sapete tutta la storia di Giuseppe e i fratelli, non c'era un buon rapporto lì, no? Fino che sarà venduto e questo finirà in Egitto, così. Comunque, quando racconta il suo sogno, che fa arrabbiare moltissimi fratelli, dice: vidi il sole, la luna e le stelle che si prostravano davanti a me. E allora i fratelli dicono: ma mica tu vorrai regnare su di noi? Loro l'hanno capito il sogno di Giuseppe, che questo sarebbe diventato più importante dei fratelli, e i fratelli si fanno prendere dall'odio fratricida, fino al punto che lo buttano in una cisterna e poi lo vendono a una carovana di mercanti, va a finire in Egitto. Quindi l'autore ha ripreso sicuramente questa storia di Giuseppe per dire che questa esaltazione che Giuseppe aveva pensato nei confronti della sua persona, che doveva essere poi l'esaltazione del popolo di Israele, non avviene più come era stato scritto nel libro della Genesi, ma avviene adesso secondo quello che ci presenta l'autore dell'Apocalisse. Quindi non per esaltare un popolo in particolare, ma per presentare la vittoria dell'umano. E chiunque si sente umano in pienezza, venga da dove venga, si può identificare con questo simbolo della donna vestita di sole. Al versetto 3 entra il secondo segno, che a differenza del primo non si dice che sia grande. Questo è interessante. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito. Allora, il secondo segno riguarda la contrapposizione a questa immagine così allettante di vita, di pienezza, di libertà, di dominio, nel senso di non essere condizionati da niente o da nessuno, e soprattutto di forza vitale che si comunica, che si tramanda. L'autore questo elemento contrario lo rappresenta come un'immagine che era anche molto conosciuta e diffusa nell'antichità, l'immagine del drago. Il drago, il serpente, sempre l'animale che più rappresenta l'inimicizia con l'uomo, perché è un animale pericoloso, è velenoso, un animale che ti può distruggere, è letale. Ma in questo caso l'autore ricostruisce la figura del drago in maniera molto 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 più ricca, che non come magari si può trovare nell'Antico Testamento, per dire che cosa? Una cosa fondamentale, che il drago anche si colloca in cielo. Il drago rappresenta il sistema dominante, qualunque realtà umana che si innalza sopra gli altri per dominare. Questo è il drago, sistema di potere. Ma il drago non può esercitare il suo potere come lui vorrebbe se non trova un ambito nel divino, se non si sente anche lui inserito in quella parte che lo possa autorizzare a svolgere il suo potere. Quindi l'autore, attraverso l'immagine del drago, il secondo segno, ci sta parlando del potere e della sua pretesa di essere di origine divina. E questo è quello che tutti i potenti, sempre nella storia, hanno cercato di dimostrare. Che il mio potere, che io impongo, non viene da me, ma è Dio che me l'ha dato. E siccome me l'ha dato Dio, tu non ti puoi ribellare a quanto io ti comandi. Questa è la espressione, possiamo dire, più diabolica che si possa applicare al potere, quando il potere rivendica la sua origine divina. Questo proprio è diabolico, perché vedete, io di fronte a un dittatore mi posso ribellare, gli posso fare il taglio di maniche, mi potrà mandare in galera, però sono sempre uno che dissente da questo dittatore. Ma se mi dicono che questo viene da Dio, che questo potere che mi fa star male è Dio stesso che me lo impone, ma neanche se vado in galera mi posso liberare di questa presenza opprimente di un Dio che stava per tutto, anche nella cella in prigione, che mi controlla. Quindi diventa una cosa veramente molto più alienante ed opprimente. Allora l'autore dell'Apocalisse già ci vuole far arrivare, vedremo subito, che non si può giustificare in nessun modo e non si può tollerare in nessuna delle maniere questa prerogativa o questa pretesa del potere di presentarsi come di origine. Questo non si può accettare, questo non ha alcuna giustificazione dalla parte di Dio, come vedremo subito. E allora il potere si presenta bene con sette teste e sette diademi. La testa vuol dire la capacità di organizzarsi, e il diadema, organizzarsi dove? Il diadema riguarda sempre la regalità, nei centri dove il potere passeggia. Quindi non è che il potere si organizza nei bassi fondi, ma il potere si organizza negli alti palazzi, lì si organizza. E questo puzza sempre di Satana, dice l'autore della Apocalisse. È un potere immane, un drago rosso, il rosso, come ieri si parlava del secondo cavaliere, significa la forza omicida, spaventa, proprio violenta assoluta. Bene, questo potere è pura apparenza, perché ha 10 corna, si diceva anche spiegando il simbolismo del numero. Il 10 vuol dire la forza limitata, quindi è potente ma solo in apparenza. È forte ma senza avere nessuna base che possa giustificare quella sua forza. E per dimostrare che questo potere è molto limitato, l'autore inserisce un'altra frase un po' difficile, un po' da spiegare, in poche parole, comunque dice, con la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e li scagliava sulla terra. Cioè un potere che può riorganizzare un po' a modo suo il cosmo, usando questa immagine della stella, come un elemento che si trova nell'ambito del divino, ma che viene buttato nell'ambito umano. cioè una maniera di reimpostare, di presentare un po' la situazione nella quale ci troviamo secondo i suoi criteri. E può essere anche una maniera di dire che il potere nomina, e come si dice, il potere nominare, cioè e ti toglie l'autorità, possiamo dire, no? Sono loro che decidono chi va avanti, chi non va avanti. Quando mi servi ti posso dare ancora una gratificazione, quando non mi servi più tu vai fuori, non ti conosco, no? Succede così nelle dinamiche di potere, no? Io divento complice di uno che è più forte di me, perché magari pretendo avere qualcosa anch'io della sua grandezza, ma finché li faccio comodo a quello lì, mi darà un po' di attenzione, ma quando non li faccio più comodo, mi butta fuori, no? Quindi questa coda che trascina un terzo è sempre una parte limitata, vuol dire una sua maniera del drago, del sistema, di impostare un po' il modo in cui viviamo, la realtà nella quale ci troviamo, ma che è molto limitata e senza alcun fondamento. Allora, qual è la tendenza del drago? Dice che, oltre ad avere questo potere, che è soltanto apparenza, il drago, che riconosce nella donna il suo avversario, si mette davanti a lei perché cosa? Per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito. Ecco, questa è l'immagine, possiamo spiegare, che mette più in evidenza il contrasto che si crea tra una forza immane, come quella del drago, e una realtà vulnerabile, come quella della donna che sta per partorire. L'autore ha fatto qui qualcosa di ridondante, cioè certo che nessuno può stare di fronte a un drago con le fauci aperte per divorarti, ma vedete il discorso che l'autore adesso ci presenta, perché dice subito che il figlio fu rapito vicino a Dio e al suo trono, questo figlio che dovrà reggere tutte le nazioni, pasce le nazioni come una verga di ferro, cioè il drago, che è pura apparenza, di fronte a questa capacità che la comunità o il popolo ha di generare la vita, non ha alcun potere. Cioè il drago è soltanto puro spavento, possiamo dire così, cioè è una minaccia che cerca di bloccarti, ma il drago non può minimamente sfiorare quello che la donna, che il popolo, la comunità sta producendo, di vivo, di vero e di autentico. Allora, in maniera molto più semplice, se lo portiamo nella nostra vita quotidiana, qual è la forza del drago? La forza del drago, che certo che ce l'ha, è quella di distoglierti dal tuo impegno, sia grande sia piccolo, a fare qualcosa fuori. Allora è normale che questo succeda. Tante volte, pensate nel nostro mondo, nel lavoro, in famiglia, in comunità, nel condominio, io vorrei essere gentile con quella persona, ma è talmente antipatico, che a cosa serve che io mantenga un atteggiamento sempre gentile? Quindi il drago ti porta, questa è una minuzia quello che vi sto raccontando ovviamente, ma il drago ti porta a dire sempre, lascia perdere, non serve a niente. Questa è la forza del drago. La forza del drago non è che ti dice, commetti delle cose che dopo magari potrai anche commettere, ma il primo attacco per conquistarti è quella di smettere, lascia perdere. Cosa ti prendi adesso a fare questo? Non serve niente. Il bene che tu puoi fare è talmente piccolo che di fronte alla mia forza devastatrice non vale nulla. Questa è la forza del drago, l'ingannatore, cioè distoglierti da questa capacità che tutti abbiamo di fare del bene. Perché del bene possiamo fare tutti e nessuno ci può impedire a fare del bene. Nessuno può dire, a me non mi permette di fare. Non è vero questo. Se tu vuoi il bene, lo fai. Che dopo ti rendano la vita difficile, che tu possa perdere il lavoro, che magari chiacchierano, ti riempiono di improperi, questa è un'altra storia. Ma fare del bene, comunicare vita, questo nessuno te lo può impedire. Nessuno. E se noi non lo facciamo, è perché rimaniamo bloccati di fronte alle fauci del drago. A cosa serve? Io mi impegno per questa cosa. Io che sono una creatura così anonima, che non conto nulla, di fronte a tanto male che ci circonda. Questo sarebbe il ragionamento normale che tutti facciamo. Per quale motivo io devo essere onesto quando qui tutti sono corrotti? Dopo finisce che il fesso sono io. Perché questa è un po' la conclusione. Alla fine ti prendono per fesso. Tu vuoi fare l'onesto quando qua tutti rubano, per esempio? vuol dire che tu sei lo stupido della situazione, allora devo essere ancora furbo pure io, no? Quindi questa è la forza del drago, che ti distoglie dell'unica cosa che tu hai in proprietà, che ti appartiene, no? Attraverso la storia del sole, della luna, che è la tua capacità di generare vita. E questo tutti possono fare. E la vita si genera con la condivisione, si genera con la solidarietà, si genera con il perdono, si genera con la tolleranza, si genera in tantissime maniere. Oltre che partorendo, qui siamo già delle cose un pochino più impegnative, no? Perché qui si parla che ognuno di noi deve partorire il Cristo, no? Cioè ognuno di noi deve far nascere l'uomo nuovo, che noi abbiamo scoperto nella figura di Gesù. Però anche senza arrivare a situazioni particolarmente impegnative, anche le cose minime, dico soltanto in un mondo abbastanza incivile, essere civili, questo nessuno mi può impedire di farlo. Pur grande che sia il drago, pur minaccioso, nessuno mi può bloccare in questo, se io non lo voglio. Quindi vedete, questa è la libertà di cui sta parlando l'Apocalisse. La nostra vita non è in balia di forze che ci possono far del male, è tutto sotto controllo. Ma e la nostra vita non dipende di una persona che mi dica fai del bene o non farlo. Sono io che decido e che agisco in base a quello che dà valore alla mia stessa esistenza. Quindi questo sta dicendo l'Apocalisse attraverso immagini che sono anche un po' a carattere mitico, no? La donna che partorisce, il drago che sta per mangiarsi il bambino, cioè per quale motivo l'autore dice che il bambino fu rapito verso il trono di Dio? Sembra una specie un giochino, adesso sta. No, vuol dire che tutto quello che di buono, di vitale, la comunità riesce a manifestare, tutto questo non va perso, anche se è piccolo, ma Dio lo assume, lo riporta proprio alla sua stessa, al suo stesso livello, al suo trono, e lo considera come un elemento in più per portare avanti la storia secondo il suo disegno. Quindi se la storia ancora continua un po' a boccheggiare perché in tante maniere non si trovano delle soluzioni o delle alternative, vuol dire perché noi ancora ci lasciamo molto condizionare da questo drago. E potendo fare del bene, non lo facciamo. Questo è il discorso. Allora, quasi che anche noi stesso togliamo questa forza dinamica al trono di Dio, no? Nel suo modo di portare avanti la storia. Quindi questo deve essere chiaro per tutti noi. Io credo che se noi finiamo la tre giorni con questa immagine, uscendo qui da Montefano con queste immagini, che nessuno mi può impedire di fare del bene, e che il bene che io possa fare anche come singolo, anche pur insignificante che possa apparire, questo agli occhi di Dio è considerato come un elemento importante nel suo modo di procedere e di portare avanti il suo disegno. Ma guardate che questa è una cosa incredibile. Questo ci rende così liberi, ma è così fiduciosi, perché allora non mi pongo più il problema a cosa serve che io sia onesto, ma non devo cercare l'utilità della mia onestà, ma devo cercare il valore della mia vita quando si apre all'essere onesti, che è il valore della vita stessa di Dio, che palpita e che splende e che si manifesta attraverso la mia persona. Ecco, allora, fatto una specie di omelia su questa cosa qui, comunque questo nell'ambito scientifico, adesso basta taglia di fare la predica e andiamo al testo, comunque però ci tengo perché queste cose magari spiegate in maniera un po' più così esegetica possono sembrare, però spiegate in maniera più terra terra si capiscono bene. Allora, il drago non può in maniera alcuna intaccare quella vita che la donna sta partorendo. E l'autore, dicevo anche prima, si rifà a tante immagini prese dall'Antico Testamento in cui il drago era sempre rappresentato, era immagine di Nabucodonosor, dell'Egitto, cioè di tutte le potenze che minacciavano la vita del popolo. Quindi non sono di esseri mostruosi, non esistono esseri mostruosi, se non quelli umani che noi conosciamo, o disumani che purtroppo conosciamo benissimo. Ma creature così magari create poi nella letteratura, nel cinema, così queste cose non esistono da nessuna parte. Tutto ha nome e cognome e tutto ha un volto ben definito che spesso non vogliamo riconoscere. Allora, il testo dell'Apocalisse, dopo che al capitolo 12 viene detto come il drago non può in alcuna maniera intaccare la vita della donna, e io mi dovrei fermare già qui tra qualche minuto, andiamo avanti, si dice che la donna fuggì nel deserto dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Ecco, adesso l'autore sta giocando un po' a ritroso, siamo partiti dalla visione finale, la donna vestita di sole, adesso torniamo di nuovo alla situazione nella storia di questa donna, che è il popolo, la comunità. Quindi, di fronte agli attacchi del drago, alle minacce sempre presente, la donna non è che fugge per la paura, qui non si sta parlando di una fuga un po' vigliacca, ma la donna è capace di trovare sempre alternative alle minacce del drago. Magari in questa maniera tu mi impedisci che io possa manifestare tutto il bene che porto dentro, troviamo altre alternative. Ma di cui non si potrà fare, andiamo in un'altra parte. Cioè la comunità sa sempre individuare le modalità in cui questa vita si continua a generare. E il deserto è l'ambiente classico nell'Antico Testamento per presentare delle realtà nuove. Il deserto ovviamente con la storia dell'Esodo, che è il luogo della prova, del passaggio, ma anche il luogo dell'incontro con il Signore, dopo che questo incontro magari si è fatto fatica a sentire, ed è il luogo in cui il Signore ha rinnovato di nuovo il suo amore al popolo, ti porterò nel deserto, ti parlerò al cuore, sarai la mia amata per sempre. Quindi immagini bellissime che l'Antico Testamento hanno presentato il deserto come l'alternativa a un sistema che puzza di marcio. Ecco per tal motivo Giovanni Battista si mette nel deserto, perché ormai la società del suo tempo era una società invivibile. Allora bisogna trovare alternative a questa società. Non rifiutiamo il mondo, ma troviamo altre maniere, non ci piacciono queste maniere. Quindi il fatto che la donna fugge nel deserto è per cercare le alternative che poi Dio stesso suggerisce, il luogo l'ha preparato Dio, e Dio stesso garantisce il nutrimento di questa donna. E dice che verrà nutrita per 1260 giorni. Per quale motivo questa cifra già spiegata, 1260 giorni sono 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo è la metà del 7, quindi vuol dire che anche se nel deserto la donna dovrà o stringere i denti, nell'essere così capace di creare e trovare alternative, questa situazione a volte difficile, anche perseguitata o minacciata, non sarà per sempre, ma un suo tempo limitato. Ecco, dopo che viene presentata la prima parte, tra il contrasto della donna e il drago, abbiamo ancora 2 minuti, vediamo questo versetto e poi ci fermiamo per la pausa, e ci fu una battaglia, versetto 7, nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il drago e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu il posto nel cielo. Il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati tutti i suoi angeli. Quindi l'autore adesso sta riscrivendo una pagina, sicuramente ci teneva a cuore per soddisfare tante volte i suoi lettori che conoscevano questo tipo di scritti, dove i combattimenti erano molto apprezzati, no? A tutti noi ci sono piaciuti da piccoli i film del western, quando alla fine arrivavano i nostri. Questa era la scena in cui tutti nel cinema cominciavamo a applaudire, perché finalmente noi ci identificavamo sempre con i buoni che arrivavano a salvare i poveracci in balia dei cattivi. Però l'autore ha giocato un po' con questa cifra del combattimento, ma vedete in che maniera sobria. Non ha specificato niente di particolare. In altri testi apocalittici, dove si parla di Dante, di Michele che combatte con il Satana, qui ne hai proprio pagine e pagine per raccontare tutti i particolari. L'autore è molto sobrio in questo. E dice qualcosa che faceva parte un po' dell'immaginario collettivo. Questo Michele chi è? Michele è un po' una specie di comandante divino, ma non è altro che Dio stesso. Perché il nome Michele vuol dire chi è come Dio? Chi si può mettere in confronto con Dio? Questo vuol dire Michele. Quindi vuol dire che Dio, di fronte a questa tendenza del potere di poter colpire la sua comunità, la sua creazione, Dio non si lascia condizionare da questo. E allora il combattimento non comporta tagliare teste o così sgozzare i nemici, ma il combattimento comporta che il nemico torna al suo posto, che il suo posto non è il cielo, il suo posto è la terra, dove lui organizza tutte e macchina tutte le sue storie. Guardate che questo è importantissimo. In cielo non c'è posto per i prepotenti, cioè nell'ambito del divino, chiunque si voglia innalzare sopra gli altri, qualunque realtà umana, sia di tipo politico, economico o religioso, si voglia imporre, innalzare sopra gli altri, in cielo non ha alcun posto, non fu trovato posto per loro in cielo. Cioè Dio non tollera che nel suo nome si possano eseguire azioni che significhi dominio, oppressione, abuso sugli altri. Questo Dio non lo tollera e viene presentato da Giovanni attraverso l'immagine del combattimento, che ripeto in maniera molto sobria, ma a noi ci interessa proprio il finale. In cielo non c'è posto per i dominatori. E concludiamo questa prima parte, ho già scorato un minuto. Comunque, quando, sapete, sono spagnolo, io ho vissuto da piccolo anche la dittatura di Franco, è morto quando io sono entrato all'università, quindi da piccoli noi siamo stati veramente allevati con questa immagine del dittatore come il nostro grande veramente protettore. Noi non sapevamo oltre di questa storia. E nelle monete spagnole, las pesetas, in tutte le sue varietà di monete c'era sempre l'effigie sua, questo era ovvio, con la scritta, immaginate, c'era scritto, ve lo dico in spagnolo ma si capisce, Francisco Franco, il suo nome è Francesco Franco, Franco è il nome, caudillo de España, il caudillo proprio il condottiero, caudillo de España por la gracia de Dios. Io credo che una bestemmia più grande, in un pezzettino di metallo così piccolo, mai si era potuta scrivere. Guardate proprio la bestemmia, dire che un uomo che ha avuto le mani così sporche di sangue, che ha commesso dei reati enormi, che tutto quello l'abbia fatto per che cosa? Per grazia di Dio. Ma noi questo Dio né lo vogliamo, né vogliamo sapere nulla. Quindi ci vediamo nella seconda parte.